Radio 900,
la radio che non dimentica. La radio che non dimentica.
Bentornati sulla giusta frequenza con la rubrica Radio 900, la radio del secolo è breve, oggi alla sua prima puntata. Cerchiamo di ricordare, di rievocare eventi, figure storiche più importanti del Novecento. Oggi, 16 settembre, è l'anniversario di una delle stragi più atroci avvenuta durante l'invasione israeliana del Libano, ovvero il massacro di Sabra e Shatila, massacro avvenuto negli omonimi campi profughi palestinesi nei pressi di Beirut ad opera delle truppe cristiane falangiste, con il tacito consenso anche dell'esercito israeliano, che portò un numero imprecisato di morti, con cifre che oscillano da poche centinaia a 3.500 persone. Commemoriamo e ricordiamo il massacro con un ospite d'eccezione, il giornalista, sceneggiatore e regista Luca Lancisi. Ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto della sua voce.
Comune da combattere, ovvero proprio i palestinesi dell'OLP, a loro volta decisi a controllare il sud del Libano. È una situazione tesissima, ci sono scontri continui e a settembre scoppia il finimondo. Il presidente libanese appena eletto, Bashir Gemayel, un cristiano, viene ucciso in un attentato. E i sospetti cadono subito sui palestinesi. Appena 48 ore dopo scatta la rappresaglia delle milizie falangiste cristiane che, inferocite, si dirigono verso i campi di Sabra e Shatila. L'esercito israeliano, che in quel momento ha la responsabilità del controllo esterno dei campi, non fa nulla per impedire il loro ingresso. Per questa omissione, i vertici militari dello Stato ebraico verranno poi messi sotto accusa da una commissione d'inchiesta israeliana e il ministro della difesa, Ariel Sharon, sarà costretto alle dimissioni. A Sabra e Shatila, per 2 giorni e 2 notti, i miliziani maroniti girano casa per casa armati di fucili e coltelli, uccidendo un numero di residenti che, a seconda delle fonti, oscilla tra qualche centinaio e 3.000 persone. Di sicuro è un massacro.
Quello che avete ascoltato è un estratto di Sangue Loro, il podcast di Pablo Trincia e Luca Lancisi, autore appunto di Sangue Loro, il ragazzo mandato a uccidere, che oggi, in occasione della prima rubrica di Radio 900, abbiamo in collegamento. Luca, buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito.
Luca, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito, che mi fa molto piacere.
Nei 6 episodi il podcast ripercorre alcuni attentati che hanno insanguinato Roma nel 1985, in particolare nella sala d'attesa dell'aeroporto di Fiumicino e qualche mese prima in un ufficio della British Airways, dove l'attentatore di soli 16 anni aveva fatto esplodere una bomba. Stan è il protagonista del podcast e nell'episodio 4, chiamato appunto Sabra e Shatila, si racconta il terribile massacro del 1982, che oggi ricordiamo perché ne ricorre l'anniversario. Luca, partiamo da qui. Cosa ha rappresentato per il mondo un massacro del genere? Quali conseguenze ha comportato anche per il Medio Oriente e per i palestinesi in particolare?
Ma io direi che le poche righe con cui sintetizziamo nel podcast il valore di Sabra e Shatila è questo, cioè diventa praticamente il simbolo stesso della questione palestinese, lo diventa per il mondo e lo diventa per i palestinesi. Questo è un passaggio, io credo, molto importante, perché questi ragazzi, lo stesso Hassan, che peraltro era di Shatila, quindi insomma, come dire, è accaduto più o meno a casa sua, ma anche l'altro ragazzo di cui parliamo nel podcast, cioè l'unico sopravvissuto dell'attentato all'aeroporto di Fiumicino, dichiarò inizialmente di essere di venire da quei campi profughi, perché anche se lui per esempio veniva da campi profughi più vicini alla Siria, perché il massacro di Sabra e Shatila diventa in qualche modo emblematico, diventa appunto il simbolo stesso della situazione drammatica dei palestinesi e quindi diventa anche un elemento di narrazione, diciamo così, per utilizzare un termine che oggi insomma, è molto, molto diffuso, molto frequente, diventa anche un'autonarrazione della resistenza, della guerriglia palestinese e poi in Occidente, in Italia, in Europa, a maggior ragione diventa appunto emblematico di questa di questa questione, di questo dramma. Per esempio, sono piccoli esempi marginali, ma non so, a Roma, per dire, c'è un famoso centro sociale che si chiama Sabra e Shatila, e poi a me colpì anche che Hassan, una volta arrestato, vivendo nelle carceri italiane, entrando in contatto con situazioni, diciamo, anche politiche all'interno poi del mondo carcerario italiano, per esempio, si è appassionato a un testo che poi mi ha, insomma, che abbiamo condiviso, che leggeva e si commuoveva, il testo di Jean Genet, che è un reportage sul campo, perché Genet si trovava in quei giorni proprio a Beirut e quindi andò a Sabra e Shatila e vide con i propri occhi, scrisse questo memorabile reportage che uscì qualche mese dopo su un'importante rivista francese e divenne molto famoso, drammaticissimo, e Hassan lo lesse in carcere e lo porta ancora con sé come una reliquia. Quindi in qualche modo quell'episodio è, oltre che drammatico oggettivamente in sé, è soprattutto a un certo punto un'icona, un simbolo, un elemento di narrazione, di autonarrazione per i palestinesi.
Luca, guardando i 15 anni di vita di Hassan Itab, sembra che in quel breve spazio di vita si sia concentrata tutta la disgrazia del suo popolo. Ad oggi, alla luce di ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza, cosa ci racconta di nuovo questo massacro sul mondo di oggi?
Questo massacro intendi di Sabra e Shatila, sì, certo, alla luce di quanto accade oggi?
Esatto.
Ma secondo me adesso ovviamente poi ciascuna di queste situazioni è, come anche noi abbiamo detto più volte nel podcast, senza retorica, è davvero estremamente complessa e sfaccettata, con dei precedenti, delle cause, degli elementi veramente di grande complessità. Però diciamo quello che mi sento di poter dire, almeno come testimonianza diretta che abbiamo verificato anche in questi rapporti appunto con questi ragazzi venuti a uccidere, è che i massacri, questa continua, diciamo, reiterazione di violenza che sembra essere veramente una spirale irrisolvibile, è probabilmente tra le conseguenze principali c'è quella di generare nuovo terrorismo, generare nuova violenza, generare nuovo odio. Quindi credo che questo possa essere un parallelo. Cioè, adesso, senza entrare ovviamente nella complessità di responsabilità, punti di vista e quant'altro, su una cosa penso che possiamo essere abbastanza d'accordo, e cioè che come Sabra e Shatila in qualche modo ha motivato ancora di più, ha spinto ancora di più i ragazzini, dei ragazzi a entrare, nel caso di Hassan, anche in formazioni in quel caso particolarmente estremiste, cioè addirittura più estremiste dell'OLP, o comunque è stata poi quella strage è diventata appunto una narrazione che forniva linfa, forniva una cornice ideologica, forniva una serie di cose. Credo che la situazione di Gaza, al di là dei punti di vista su Hamas come organizzazione eccetera eccetera, molto probabilmente avrà questo tipo di conseguenza analoga, cioè quello di generare probabilmente nuovi, diciamo, terroristi o comunque nuovi combattenti o comunque nuova violenza, nuovo risentimento, nuovo ulteriore odio probabilmente, creando ancora più, cioè, una condizione, diciamo, di tragica nel senso dell'irrisolvibilità della cosa, cioè proprio tragica nel senso tecnico. Credo che questa possa essere un'analogia.
Luca, Hassan, nel vedere con i propri occhi il massacro, dichiara che un evento del genere ti fa diventare più grande, non sei più un bambino. Anzi, poi dice che da noi non ci sono ragazzini, i bambini da noi non ci sono mai stati, perché comincia a capire che questo è giusto e questo è sbagliato. O stai da una parte o stai dall'altra, o sei coraggioso o sei vigliacco. A distanza di oltre 40 anni dal massacro, per te è ancora possibile essere bambini in realtà simili o si soccombe all'inevitabile?
Un po' mi riallaccio a quello che dicevo prima. Credo che purtroppo in questo momento, se sei un ragazzino a Gaza soprattutto ovviamente, ma credo ancora, insomma, anche nei Cisgiordania eccetera, no, non sia possibile essere ragazzini nel senso, diciamo, abituale che che diamo noi al termine, bambini diciamo così spensierati o comunque in qualche modo immuni da quello che ti capita, che hai sotto gli occhi, dalle situazioni che vivi. Poi appunto le conseguenze politiche della gestione di una visione del futuro che possa gestire questo tipo di dinamiche, cioè cercare di creare un futuro, di incanalare questo tipo di shock, di traumi, eccetera, e questa appunto è una grande responsabilità politica, culturale, eccetera. Però sì, credo purtroppo che non si possa ancora essere facilmente dei ragazzini a Gaza.
E il tuo podcast lo racconta benissimo. Ecco, Luca Lancisi, autore del podcast Sangue Loro, il ragazzo mandato a uccidere. Il tuo podcast insieme a Pablo Trinci è stato un podcast di successo veramente insomma molto importante. E siamo in un momento storico in cui i podcast se ne producono a bizzeffe e è difficile però che riescano ad emergere. Ecco, noi come sai ci occupiamo di alfabetizzazione ai media e con oltre 100 scuole in tutta Italia realizziamo trasmissioni radiofoniche e podcast. A te chiedo, qual è il segreto per un podcast vincente? Qual è il plus che possiamo dare anche ai ragazzi che sono all'ascolto o che intraprendono i nostri laboratori?
Ma dunque, io penso ovviamente la forza della storia, che può essere una storia che di per sé ha una sua forza, ma che bisogna cercare secondo me di raccontare spostando il punto di vista, cercando un'angolazione diversa dal solito, e questo per quanto riguarda insomma ovviamente la storia in sé, ma soprattutto bisogna avere fiducia negli ascoltatori, cioè scommettere sul fatto che una certa cosa possa essere donata e poi saranno loro ad apprezzarla, a giudicarla e probabilmente a capirla. Cioè quello che ci è successo a noi in una storia come questa, cercando appunto di in qualche modo di lasciar raccontare a San, che è il portavoce non solo della sua stessa biografia, ma per ovvi motivi anche di un punto di vista che è quello palestinese, appunto all'interno di una situazione estremamente complessa, noi abbiamo cercato in qualche maniera di non aggiungere giudizio, di lasciar fluire la drammaticità di questo tipo di cose. C'è una frase, come forse ricorderete, insomma, a cui noi abbiamo tenuto molto, che è comprendere, cioè non giustificare ma capire. Allora, questo capire significa anche avere il coraggio di raccontare delle storie avendo fiducia in chi li ascolterà, per quanto riguarda il podcast, cioè non temere in qualche modo, non pensare che il pubblico, come dire, vada per forza imboccato, come dire, che non abbia poi particolari strumenti. È ovvio che bisogna, come dire, sciogliere delle complessità, non dare per scontato magari che alcuni dettagli storici o informazioni siano note, magari cercare di darle per chiarire contesti, per chiarire il quadro, però diciamo da linea di principio, come spirito, come approccio, quello che posso dire è questo, cioè appunto avere fiducia in chi riceverà la storia che si racconta, e quindi avere il coraggio di raccontarla in un certo modo e poi appunto tentare di non giudicare, almeno perché il punto di vista lo si ha sempre, che è l'angolatura che si sceglie. Però poi all'interno, nei contenuti, nel modo di raccontare, almeno quello che tento di fare io e che penso di poter diciamo consigliare, è questo, cioè cercare di non giudicare, di farsi veicolo per far capire e per far giudicare poi gli altri, perché gli altri si facciano un giudizio, non vendere il proprio giudizio.
16 settembre, l'anniversario di una delle due stragi più atroci avvenuta durante l'invasione israeliana del Libano, Sabra e Shatila. Noi l'abbiamo raccontata oggi e ricordata con Luca Lancisi, giornalista, sceneggiatore e regista, che saluto e ringrazio. Ciao Luca, a presto.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. This is the last time.